Eccoci, ci siamo ancora, prosegue il pomeriggio di Maracanà, poi vi ricordo ancora che intorno alle ore 16:05-16:10 circa vi faremo risentire il passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato qui al colonnello.
Ha un po' catalizzato tutta la nostra attenzione.
Sì. Abbiamo chiarito alcuni passaggi ulteriori, lo risentirete a partire dalle 16:10, c'era anche l'avvocato Feltra con noi, nonché anche il collega del Corriere dello Sport Marco Evangelisti, che era in quel momento con noi, parlavamo insomma un po' di tutto, abbiamo avuto questo collegamento, lo potete risentire intorno alle 16:10 circa. Andiamo avanti perché avevamo annunciato prima un po' parlare di calcio.
Ritroviamo con noi Mister Gianni Di Marzio.
Ciao, eccomi.
Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ritroviamo anche il bomber Bruno Giordano.
Ciao, presente.
Eccolo qui con noi.
E si aggiunge
un altro caro amico, sì.
Guido Vaciago di Tutto Sport.
Ciao Guido.
Ciao Guido.
Ciao, buongiorno mister, buongiorno bomber.
Ciao Guido.
Ciao Guido, grazie per averci dato. Guido, senti, insieme a te abbiamo annunciato e volevamo parlare un po' di Morata, l'operazione Morata che insomma, arriva, la Juve ha il suo 9. Però io ti chiedo
è
subito una cosa. Oggi volevamo parlare altre cose, sì, è stato oscurato da altre situazioni. Vedi la Roma, ripetiamo anche che è arrivata la penalizzazione, quindi la partita sconfitta a tavolino per la Roma, per la situazione di Varà, ne abbiamo parlato, ci ritorneremo un po' più avanti. Attendavamo la decisione che è arrivata, quindi questa è la situazione. Guido, ma un'operazione così non può nascere in pochi minuti o giorni, no? Era diciamo una situazione comunque che c'era già, no? Questa di Morata.
Vi ricordate che nel raccontare, ma questo un po' tutti devo dire, no? Soltanto noi su Tutto Sport lo leggevo dovunque. C'è stato un momento in cui sul tavolo c'erano varie soluzioni. Quella di Edin Dzeko era la preferita da Pirlo, per esempio. Mm-hmm. E poi c'erano delle alternative, si era parlato, la Juve teneva i contatti con Cavani, che però chiedeva tantissimo, però in qualche modo, essendo l'operazione più semplice, perché Cavani era assolutamente a parametro zero, dei contatti continuavano a essere tenuti. C'era l'opzione Giroud, che forse era quella meno appassionante, però era anche la più economica. E poi c'era l'opzione Morata, quindi io credo che come in ogni situazione di mercato, e il mister Di Marzio ce lo può raccontare ancora meglio, di solito tieni i piedi in più scarpe, no? Porti avanti più soluzioni parallele, perché poi una ti può andare male, devi essere pronto con l'altra, e quindi così è andata. Quindi questo è per analizzare la situazione. La Juventus cercava una formula con l'Atletico Madrid, all'inizio l'Atletico Madrid aveva chiesto davvero tanto perché voleva al pagamento dell'intero cartellino, e poi evidentemente poi trattando si è arrivati a questa formula del leasing, perché poi alla fine è un prestito che sarà quasi certamente biennale, la Juve lo paga poco alla volta e poi può riscattarlo al termine dei 2 anni. Forse complessivamente 55 milioni per Morata sono forse troppi visti i prezzi di questi tempi, però bisogna vedere cosa succede in questi 2 anni, insomma un periodo molto lungo. Per il momento viene pagato soltanto 10 milioni, soltanto, si fa per dire, ma non ci sono obblighi, non ci sono impegni scritti per riscattarlo, quindi secondo me poi un giudizio lo dovremo dare almeno alla fine di quest'anno per capire se l'operazione economicamente ha un senso o meno.
Sarà il campo
questo un
a
po',
dircelo.
Questo è un po' l'operazione. Adesso andiamo a sentire un po' come giudicano questa scelta che fa la Juve su Morata. Era partita con altri nomi, Morata che tra l'altro è un ritorno dell'attaccante, abbiamo visto anche delle belle foto con Pirlo, ha giocato proprio con l'attuale allenatore della Juventus. Parto da Gianni Di Marzio. Gianni, tua valutazione su Morata?
Ma io devo stare attento a parlare perché abbiamo Bruno Giordano che è stato un grandissimo centravanti, è stato uno dei miei amori calcistici.
Gianni, non solo tu, ti dico io, non solo tu, dai.
Ma io te lo dico sempre in diretta, non mi stancherò mai di dirlo, perché oltre ad avere un'intelligenza tattica, riusciva a fare l'1-2, a trovarsi in zona gol che li faceva con grandissima facilità. Detto questo, controllando la lista degli attaccanti, perché in questo devo dare atto alla Juventus e a Paratici principalmente, che è molto bravo, perché lui gioca sempre con, come diceva Guido, gioca sempre su 2-3-3-4 tavoli e fa certo. Benissimo. Stavolta però erano dei tavoli diversi, non erano dei tavoli più o meno simili i giocatori. i giocatori erano completamente diversi, che si adattavano meno a quelle che sono le caratteristiche della Juventus. Secondo me effettivamente il giocatore più adatto poteva essere Zeko, ma non tanto perché è un centravanti fisico che tutti potevano dire, ma sa, Cristiano Ronaldo si è trovato bene con Benzema, sono due giocatori fisici entrambi, ma sembrano uguali, ma non lo sono affatto, perché Benzema è un giocatore intelligentissimo tatticamente ed è secondo me l'attaccante fisico più intelligente che io ho visto negli ultimi anni. Fa i movimenti giusti, ti fa entrare, ti lascia gli spazi giusti, si porta via l'avversario. Per me è un centravanti sotto questo aspetto adatto per Cristiano Ronaldo. Zeko adesso negli ultimi tempi si abbassava, veniva dietro, scaricava e quindi era adatto anche e principalmente per Cristiano Ronaldo. Non possiamo dire altrettanto di Cavani, che è un giocatore poliedrico. Cavani svaria su tutti i fronti d'attacco, viene dietro, si abbassa, viene sui calci d'angoli contro, addirittura si mette sul primo palo e quindi anche un altro giocatore diverso dall'altro. Infine, onestamente, Suarez era quello che la palla la butta più in porta di tutti, che poi la raggiriamo oppure no, era una belva d'aria di rigore. Detto questo, per me Morata, essendo 92, il giocatore più giovane di questa colata di attaccanti bravissimi, anche lui con caratteristiche diverse dagli altri tre, un attaccante che è, secondo me, gli manca la cattiveria del Mandzukic, gli manca la cattiveria fisica anche dello stesso Zeko, però è un giocatore duttile, ti svaria su tutto il fronte d'attacco, può fare l'esterno e c'ha anche i piedi buoni. Devo considerare che però non è mai andato a doppie cifre nei vari campionati, nelle varie squadre con cui ha giocato, incominciando dal Chelsea, Atletico Madrid, eccetera. Andava a doppia cifra quando mm-hmm. è iniziato a giocare nel Real Castiglia, che è la Real Madrid de B, che addirittura fece qualcosa quell'anno, 45-46 gol. Io me lo ricordo molto molto bene, era giovanissimo. Poi successivamente, per ogni anno, devo dire, i suoi 15, 16, 17 gol se li ha sempre fatti, sì. Anche in Champions. Per me è una scelta oculata, fatta con molta intelligenza e devo dire viva Morata, perché è anche il giocatore giusto per Cristiano Ronaldo.
E vai, il timbro di Gianni Di Marzio. Sentiamo un po' Bruno Giordano. Bruno.
No, io sono d'accordissimo con quello che ha detto il mister, perché... E poi Morata conosce tutto, conosce l'ambiente, conosce il suo allenatore, ci ha giocato insieme, conosce Cristiano Ronaldo, dove ci ha giocato insieme a Madrid, dove hanno vinto una Champions, hanno vinto campionate. È un giocatore che in quelle poche partite che può mancare Ronaldo può giocare anche in quella posizione, perché lui ama anche partire dalla sinistra.
È uno che se lo mette in panchina, secondo me non fa nemmeno rumore, accetta... Ho questa sensazione, dai, sia di fare una scelta tattica, dai.
Tranne Ronaldo, sia lui e Kulusevski, lo stesso Dybala, qualche panchina la faranno, ma è normale, perché le grandi squadre, anche nel City, a volte Aguero va in panchina perché gioca Gabriel Jesus, viceversa. Sì, sì. Se vuoi avere una grande squadra e tentare di vincere il campionato e il Champions, per forza di cose devi avere qualche campione.
Bruno, però ti posso fare una domanda: tu tra Dzeko e Morata chi sceglievi? Se avevi la possibilità di scegliere,
io sarei andato su Suarez.
Vabbè, questo è chiaro. Suarez perché... rimane quello davanti, no? Perché come diceva Gianni, è uno che è proprio la
sì, ma Suarez fa anche gioco. Suarez forse viene inquadrato soltanto come goleatore, il pistolero, ma Suarez è un giocatore che ha caratteristiche, forse con una fame diversa da quella di Benzema, però si somigliano, perché anche Suarez sa aprire gli spazi, sa mandare in porta, insomma. Basta vedere negli ultimi anni quello che ha fatto nel Barcellona, dove ha fatto qualche gol in meno, ma tanti assist. Però ecco, diciamo che anche un po' l'attacco è riandato su gente un po' stagionata, sia il Dzeko 34 che Suarez 33, vanno su un giocatore di 28 anni che gli può dare anche qualcosa nel futuro. Stiamo parlando di grandi giocatori, insomma, se l'hanno preso vuol dire che sta bene anche al tecnico e ti ripeto, per me farà molto bene.
Quindi diciamo così, c'è un giudizio positivo di tutti su Morata. Guido Vaciago, torno da te Guido, ma adesso le operazioni della Juventus, anche perché credo che davanti servirà anche un'altra punta, no? Quindi magari più giovane.
Ken, giusto?
Altra prima punta. È il nome più caldo, mm-hmm. È il nome certamente più caldo. Non è l'unico, perché credo che la Juve stia seguendo altri nomi, ma credo che Ken sia il primo obiettivo. Bisogna vedere poi come riescono a, che formula riescono a trovare con il Leverton. È una situazione un po' anomala, no? L'anno scorso, nella scorsa estate, la Juventus aveva venduto all'Everton per quasi oltre 25 milioni, 28 milioni se non vado errato, Ken, e adesso lo potrebbe riprendere, ma ovviamente non pagando quella cifra. Mm-hmm. È vero che Guido, l'Everton... sì?
Vai Gianni,
no, volevo fare una... con il permesso di Marco, volevo che tu che sai... in casa Juventus più cose di noi, ma non ti sembra che la Juve, ma questo senza polemizzare, ci mancherebbe, dico, non ti sembra che gli sia scappato a Haaland, che secondo me era il giovane attaccante che loro potevano tenere anche per una decina d'anni, tra virgolette, ed era il giovane che al momento poteva, anche perché come procuratore aveva lo stesso Raiola che sa in buoni rapporti con la Juve, secondo me lo tenevano sotto occhio e se lo sono lasciati scappare, perché la Juve fino adesso, parliamoci chiaro, oltre Higuain una prima punta non la tiene da diversi anni.
La Juve e la storia di Haaland è curiosa, perché la Juventus, quando Haaland giocava in Austria, lo aveva individuato, esatto, e lo aveva già
messo... Era venuto anche a Torino in prova, però poi non l'hanno preso.
No, la Juventus voleva inserirlo nell'Under 23, essendo il giocatore molto giovane, e lui aveva dei dubbi a giocare nella Serie C italiana, dubbi che, vedendo quello che ha fatto dopo, erano più che leciti, ma lui quindi non accettò di partire dall'Under 23. La Juventus gli aveva prospettato un cammino di crescita partendo dall'Under per poi arrivare in prima squadra. Quindi secondo me su quel tipo di come dire di incomprensione di la trattativa si era un po' impantanata, e poi lì una questione di tempismo, e quindi l'occasione è sfumata, e adesso non senza rimpianti, devo dire, in parte a discolpa della società, che queste situazioni capitano spesso, insomma, ti capita un talento, non puoi sapere, capisci che c'è qualcosa, però non è che puoi avere la certezza che sia un fenomeno. In quel momento, se tu hai la certezza che è un fenomeno, lo prendi per la prima squadra. Evidentemente, certo, in quel momento Haaland faceva intravedere qualcosa, ma non li ha convinti fino in fondo per affondare il colpo. È un rimpianto, sarà un rimpianto per la Juventus, perché comunque in questo momento Haaland è un giocatore da più di 100 milioni, secondo me, senza ombra di dubbio, perché come ha detto il mister, sono almeno 10 anni di carriera strepitosa davanti, secondo me ha almeno...
E poi in quel momento non era una cifra elevatissima, no, se pensiamo quello che circola, no?
Quindi... Ecco, io mi riferivo adesso all'anno scorso,
certo, l'anno scorso
quando era andato a Torino, no.
Sì, hai detto bene,
addirittura
già.
Qualche anno fa, e poi devo dire la verità, quando la Juventus poi quest'inverno, quando diciamo a gennaio, quando Haaland è passato al Borussia Dortmund, la Juventus ha fatto un grosso investimento su Kulusevski. E quindi tutto sommato adesso non so chi, stiamo parlando di due ragazzi che hanno 20 anni, le somme le tireremo fra
un po', certo.
Cercando di capire qual è,
però ecco, con tutto il rispetto, non so,
la
Juve
ha preso Kulusevski, che capisco che
Gianni e Bruno, con tutto il rispetto per Kulusevski, però insomma Haaland, non so, a me sembra un tantino superiore, che dici Bruno?
Però è un altro tipo di giocatore.
Sì, sì.
Anche per il ruolo, quello che, come diceva il mister, mancava la Juventus da diverso tempo, perché gli esterni, Kulusevski è un grande prospetto, però insomma tutta la scorsa, lo stesso Bernardeschi, già potevano coprire quel ruolo. E gli scappacci sanno a volte che uno sbaglia o perché non crede fino in fondo in un acquisto,
certo.
Però ne ha fatti tanti giusti. È chiaro che non può essere infallibile anche una società importante come la Juventus, perché pure tante altre squadre insomma non sono andate su un giocatore così importante.
Gianni, poi rispondiamo un paio di domande WhatsApp audio dei nostri ascoltatori. Gianni, su Kulusevski e Haaland, e chiudiamo, dai.
Sì.
No, dicevo, volevo sentire il tuo pensiero.
Il mio pensiero su Haaland.
No, no, su Haaland e Kulusevski, stavamo parlando prima, no? Che c'era questa...
Kulusevski per me è un giocatore, al di là del gol che ha fatto, è stata una pennellata, è un giocatore fortissimo, a prescindere che ormai sei in Italia, si è adeguato a quelle che sono le regole italiane, la mentalità, ha fatto l'addestramento.
Chi avresti scelto?
Fosse una scuola calcio con l'Atalanta e poi a Parma, per me è un giocatore straordinario,
Gianni.
C'era l'urto della grande squadra per 7-8 anni con una facilità irrisoria, perché c'è fisicamente, tecnicamente. Beh, poi c'ha, anche lui è un giocatore poliedrico, è un giocatore duttile, può giocare esterno, può giocare interno, può giocare
l'ho dimostrato,
può fare al limite anche la prima punta, i dovuti naturalmente dovute garanzie, diciamo non al 100%, perché
allora,
però è come se fosse un jolly, sai?
Bene.
Per me è un giocatore fortissimo.
Fortissimo.
Sì.
Gianni, sentiamo un qualche domanda di un ascoltatore e poi vi salutiamo. Dai, un passaggio così rispondete voi. Vai al 331-8200213. Vai.
Ciao ragazzi, io da tifoso juventino a Morata gli voglio bene e gli sono riconoscente per quello che ha fatto con noi un po' di anni fa. Però sinceramente questo ragazzo ha fallito ovunque sia andato dopo la Juventus, quindi tutto questo entusiasmo intorno a lui non lo reputo così opportuno.
Bruno, hai sentito?
Ma uno che fa due gol al Liverpool e ti ribalta una partita da 0-2 a 3-2, insomma, ho visto tanti giocatori andare al Liverpool di questi tempi a fare due gol. È un giocatore che ha sempre giocato nelle grandi squadre, poi è chiaro che ci si aspetta che sia Ronaldo, Messi, Mbappé o Neymar, non è quello,
però fa gol importanti
europeo.
Magari non ne fa tantissimi, ma ne fa importanti.
Ci sta.
Guido, dicevi?
In questo messaggio vocale c'è tutto, è riassunto tutto il modo di comunicare dei tifosi di oggi. La parola fallimento usata completamente a sproposito, perché appunto Bruno ha detto bene, giocatori che falliti che fanno doppietta a Anfield Road non ce ne sono. Se cerchiamo di inquadrare le cose con il giusto, con la giusta misura, usare le sfumature, no? Per cui uno ha un fenomeno o un fallimento. Allora, è vero, Morata rispetto al 2015, che è stato l'anno migliore, quello in cui ha portato di fatto con i suoi gol la Juve,
ha sempre segnato meno dopo,
non ha mantenuto le promesse che in quel 2015 sembravano portarlo ai vertici del calcio mondiale, perché al Real Madrid così, poi il passaggio in Inghilterra con dei momenti opachi, in Spagna è rinato con dei momenti molto alti e prima ne citavamo uno, però non è stato il trascinatore o comunque non è stato il super bomber che si pensava. Però e questo io davvero voglio dirlo a chi segue il calcio per passione, poi magari va sui social network a scrivere o manda i messaggi vocali alle vostre trasmissioni. Le parole hanno un peso, fallimento è un'altra cosa. Fallimento è uno che dopo la Juve è andato a giocare tra i direttati.
Sì. No, su questo è vero, c'è un uso, però dobbiamo anche dire, adesso io non so che cosa ne pensate voi, che Morata è un buon attaccante, però se penso a un discorso di Champions, se penso a un discorso di quelli che erano stati accostati, mi viene anche da dire che è quello che sta un po' inferiore agli altri, col massimo rispetto,
certo,
che ho per Morata, cioè possiamo anche dire, cioè è uno che dopo i 15 gol del 2016-2017,
ma non perché è un fallimento lui,
no, fallimento no, assolutamente no, è inferiore rispetto agli altri nomi che avevamo letto, su questo siamo d'accordo, possiamo, non so se che ne pensate, io la penso
allora è come se tu acquisti e accosti Suarez a Mbappé. Non puoi dire che Suarez è un fallimento, perché Mbappé è un fenomeno.
Però io per aggredire, io sono sincero, Bruno, per aggredire la Champions io non prendo Morata. Cioè, se devo pensare solo la Juve e devo aggredire la Champions, non prendo Morata. Però questo è il mio pensiero.
Invece io ti dico, Marco, che in Champions lui è un giocatore che si è data, l'ha dimostrato,
no,
soprattutto con la Juventus.
Morata ha fatto più gol in Champions di Higuain, ne ha fatti in proporzione come media gol più o meno quanti ne ha fatti Suarez. Però quello che voglio dire, io sono d'accordo con te che per me Dzeko era un gradino, non tanto, ma un gradino superiore a Morata, sì. Però i giocatori vanno giudicati anche nel contesto. Vediamo, perché Morata potrebbe essere un giocatore molto funzionale alle manovre d'attacco che abbiamo intravisto domenica contro la Sampdoria. È un primo passaggio, aspettiamo di vedere altre partite.
Certo.
Calma a giudicare.
No, è chiaro, a bocce ferme stiamo parlando.
Quello che si è visto è una Juve che attacca con 5 uomini, a volte 6, e che si passa la palla, in cui non ci sono dei ruoli prestabiliti, in cui al tiro può arrivare Kulusevski, può arrivarci Ramsey, può arrivarci Ronaldo. Inserisci Morata in quel contesto. Morata è un giocatore che ha indubbiamente i piedi educati, che indubbiamente è abituato anche all'1-2 sul corto, e quindi secondo me potrebbe essere molto funzionale, quindi anche senza essere il grosso nome, senza essere quel nome che luccica, però poi magari inserito in quella Juventus, in quella manovra, può diventare, in quel contesto tattico, può diventare un giocatore importante.
Se sento questo Gianni, però, poi Pino, vai Gianni,
Guido,
poi
hai
chiudiamo.
Perfettamente ragione, però consideriamo anche il fascino del tifoso juventino verso una squadra che non è riuscito quest'anno a andare agli ottavi di Champions e che punta alla Champions da parecchio tempo. Voglio dire, forse loro si aspettavano giustamente un giocatore accostato a Suarez, come diceva Marco, accostato allo stesso Cavani, accostato a Dzeko. Insomma, arriva poi Morata, che già, tra virgolette, scusami il termine, potrebbe essere una minestra riscaldata, che io non considero una minestra riscaldata, perché stiamo attenti, tu hai perfettamente ragione, lui come caratteristiche è adattissimo a Cristiano Ronaldo e a questa Juventus, rimane una prima punta, lui da solo come prima punta, non diciamo che Kulusevski può adattarsi. Detto questo, la gente si dimentica che Morata in due versioni diverse ha fatto ben 25 gol con il Real Madrid. Io ho un po' i miei anni, ma il cervello mi funziona ancora e mi ricordo come avessi davanti a me un iPhone con tutti i gol che ha fatto il signor Morata. Morata ha fatto sempre 14, 15, 16, tutti gli anni, non un anno sì e un anno no. Insomma. E li ha fatti con delle grandi squadre e in competizione dove i gol contano, come diceva Bruno, con il Liverpool. Quindi Morata è un ottimo, eccellente acquisto, però in questo momento, anche a livello dei media, della stampa stessa, come se fosse un ripiego per i tifosi juventini, cosa che io onestamente non ritengo. Questa è la mia possibilmente verità.
Certo, staremo a vedere. Poi è sempre il campo che dobbiamo aspettare. C'era forse Bruno che voleva concludere. Bruno, vuoi dire qualcosa?
No, sono d'accordo. Cioè, è chiaro che se partiamo da andare a prendere gente come Messi o come Ronaldo, se poi arriva un altro il tifoso è un po' deluso.
Certo. Vabbè, dai, aspettiamo, poi è sempre il campo che dobbiamo attendere e adesso noi stiamo parlando a bocce ferme perché è quello che possiamo fare. Allora, c'è intanto un amico fuori, adesso tra poco lo coinvolgiamo. Voglio salutare Bruno Giordano e ringraziare tantissimo. Bruno, a presto.
Grazie Bruno.
Grazie ancora.
Un abbraccio a tutti, ciao Cinzia, ciao Marco, ciao mister.
Ciao.
Guido Baciago di Tutto Sport, lo lasciamo al suo lavoro. Guido, grazie come sempre, a presto.
Grazie a voi.
Nel salutare Gianni, ti faccio vedere una foto.
Rimani un attimo.
Guarda questa foto qui che abbiamo trovato. Ma che fai? Dai indicazioni tattiche. Guarda un po'. Questo è Gianluca che ha postato questa foto, tuo figlio.
Parma-Napoli.
Tu gli dai indicazioni tattiche, di
prime lezioni di tattica.
Pure tattiche, sì, un certo modo, perché lui non riesce ancora a fare.
Ma è piccino, ma dai.
Ti facevo un giocatore che calciava con entrambi i piedi, lui invece tira sempre col destro, con il sinistro, no. E poi prende il pallone con le mani. Dico, no, guarda, no, tu le mani a calcio non puoi giocare, quello è portiera per le mani. E anche con i piedi, tu la devi dare solo i piedi.
E a meno che non vuole fare il portiere, che ne
Gianni,
sai?
Sei un grande, guarda, sei veramente un
magari
grande.
Vuole fare il portiere.
Gliel'ho fatto vedere praticamente con il pallone in casa.
Grande, grande.
Sei il napoletano che milanese.
Gianni, sei il numero
dovrebbe
uno.
Essere, io mi auguro che non sia un Morata, perché se tu mi consenti 30 secondi un aneddoto solamente, io c'ho un figlio con tuo collega, ho sempre detto: Gianluca, papà, tu a calcio lascia stare, se vuoi fare altre cose mettiti a fare con i subuti, a giocare, cioè, perché tieni i piedi incessati. Allora poi io ti devo portare a Napoli a fare una bella settimana bianca ai quartieri spagnoli, a Scampia, così ti svegli un momentino, devi essere più furbo, più scaltro. Morata io l'avrei fatto fare non una settimana, anche due settimane a Napoli, per farlo diventare più cattivo, più sveglio, più furbo.
No, guarda, meglio di no, perché
Gianni sei il numero uno, sei
c'è
veramente...
capitato Balotelli, vi ricordate? È successo un casino.
No, Cinzia, te non ti avrei portato perché tu già sei sveglio, quindi
grazie.
Non hai bisogno, non ti fai rubare la merenda.
Sì. Gianni, ti salutiamo, però a me su Morata non mi hai convinto, ti devo dire la verità, a me non
sì,
mi convinci.
A me sì.
Morata ha fatto
Non ti ho convinto, però io spero che i fatti mi danno ragione.
Guarda, lui ha fatto 15 gol nel 2016-2017 con il Real Madrid, è stata la migliore stagione. Poi
no, ma ha fatto anche 10 gol nel 2014-2015, controlla bene. 2014-2015 ha fatto 10 gol, poi nel 17 ne ha fatti 15.
Allora, guarda, con Real Madrid ha fatto
25.
La prima stagione 2, poi 8, poi è andata alla Juve, ne ha fatti 8, poi 7, poi 15.
No, guarda su Wikipedia, vai in Google.
Sono qua, sto qua Gianni, vai, vabbè, dai, no. Io vediamo, dai,
no,
poi
per rivedere un po' nella mia memoria queste
no cose. No, ma va bene, dai, stiamo parlando di qualche gol di differenza. No,
che
stavo vedendo
di
che
ferro.
No, perché meno sì, vabbè, dai, il campo poi ci dirà chi ha ragione, dai, ci mancherebbe, però non mi sembra uno che spacca la porta, dai.
Ma sta bene,
no, questo...
sì,
all'interno
dai.
Del gioco
vabbè,
della Juve.
Dai Gianni, volevo fare bufera pure con te. Dai Gianni, ti mando un bacione, sei il numero uno.
Ciao Gianni.
Ciao Gianni, grande Gianni. Ci fermiamo, dai, break, torniamo subito.